Salute a tutti, io oggi ero in difficoltà nel cercare di organizzare una scaletta articolata per questo intervento e ovviamente una scaletta articolata, cioè compiuta, in grado di proporre degli enunciati assertori, di dire le cose stanno così per questo e per quest'altro, non sono stato in grado di farlo. La realtà, secondo me, che ci troviamo a vivere è molto complicata. E allora quello che sono in grado di fare è quello di proporre delle riflessioni, degli spunti, dei dubbi che ho nella testa e condividerli con voi fino a che non manifestate segni di vistosa insofferenza rispetto al fatto che continui a parlare. No, vabbè, in breve, ecco, io ritengo che ci siano degli strettissimi legami che ci sono sfuggiti negli anni passati, fra situazione politica internazionale, situazione politica interna e esercizio delle libertà all'interno del nostro paese. Proprio a livello di agganci, più che razionali sul piano, a mio giudizio, dell'evidenza o dell'intuitivo, non ci può non essere un legame fra le rotture della legalità costituzionale determinate dalle guerre. La prima nel 91, quella dell'Iraq, la successiva nel 99 contro la Repubblica Federale Jugoslava, e ad esempio quanto successivamente succede a Genova. Cioè, con queste guerre, sul piano dell'istituzione, si rompe uno dei principi fondamentali, fondativi della Repubblica Italiana, che è appunto il rifiuto della guerra, nell'assenza di qualsivoglia forma di modifica istituzionale, costituzionale, e tutto questo sulla base di una valutazione che già all'epoca quelli che tiravano le fila del discorso stavano elaborando e articolando con senso compiuto ed accortezza. Ho ripescato oggi, tuffandomi nei vecchi fascicoli, ad esempio una rivista militare del 1990, che riporta un lunghissimo articolo del capo di Stato Maggiore dell'Esercito su esercito e volontari. Bene, in questo articolo noi leggiamo già la valutazione che, ad esempio, il problema della NATO all'epoca, nell'89, poi c'è stata la caduta del muro di Berlino, era diventato un problema secondario. Anche se la politica repentinamente cambiasse, il grande e potente apparato bellico del Patto di Varsavia non sembra avere ora la forza di coesione che sarebbe necessaria per sostenere uno scontro diretto entro i limiti convenzionali e nucleari di teatro. Dopodiché evidenziava quelli che erano degli elementi di disturbo, se non ancora di pericolosità, per quanto riguarda l'Europa e il nostro paese, e cioè i fermenti religiosi del mondo islamico, i movimenti extracomunitari, le alterne vicende dei flussi energetici possono incidere anche profondamente sul modo di condurre il paese. Dopodiché, sto leggendo a stralci, concludeva questo punto dicendo che l'Europa non si presenta per i prossimi 10-20 anni come un'area stabile e se la minaccia non è né dichiarata né imminente, è tuttavia incombente. L'assenza di minaccia diretta non giustifica però l'assenza di una strategia. Evidentemente loro questa strategia se la ponevano. Tant'è vero che come documenti ufficiali, i lineamenti di sviluppo delle forze armate negli anni 90, questa è una pubblicazione del Ministero della Difesa dell'ottobre 91, si poneva il problema di una ridefinizione di quelli che sono gli interessi nazionali, o meglio, l'idea di nazione che va difesa e che la nostra Costituzione lega al territorio, affidando a un esercito di popolo e non a un esercito professionale la difesa del territorio e dei confini. Tant'è vero che il generale Canino, che non è uno stupido, nel suo articolo del 90 si poneva esattamente questo problema relativo al fatto che non c'è dubbio che l'attuale dettato costituzionale non consente interventi armati al di fuori del territorio nazionale e al di fuori di operazioni strettamente difensive. Era evidentemente più prudente di quanto non furono poi i politici che, il generale Canino evidenziava l'esigenza di modificare la Costituzione sul punto, quelli allegramente ne fecero a meno e incominciarono questa linea interventista sul piano internazionale. Il nuovo modello di difesa prevedeva, ad esempio, che essendo nell'ambito della realtà europea il ruolo dell'Italia legato a una dipendenza dall'importazione di materie prime strategiche, in particolare risorse energetiche e prodotti minerali, le prime largamente concentrate nell'area del Golfo Persico, i secondi prevalentemente provenienti da alcuni paesi del continente africano, individuava l'esigenza di calibrare la capacità di intervenire in queste aree e non solo in queste. Dopodiché gli obiettivi di fondo della politica di sicurezza nazionale erano individuati in questi termini: tutela degli interessi nazionali nell'accezione più vasta di tali termini, ovunque sia necessario. Tra essi rivestono preminente rilevanza quegli interessi che direttamente incidono sul sistema economico e sullo sviluppo del sistema produttivo, in quanto condizione indispensabile per la conservazione e il progresso dell'attuale assetto politico e sociale della nazione. Dopodiché si individua la nuova strategia militare nazionale come ispirata al concetto della prevenzione attiva, intesa come concorso permanente dello strumento militare alla politica nazionale. Cioè, in quegli anni, mentre l'opinione pubblica si beava delle idiozie, secondo me, sul fatto che caduto il muro di Berlino si preparavano anni di prosperità e di felicità col capitalismo che avrebbe risolto ogni sorta di problema, in realtà c'era la piena consapevolezza dei problemi che sarebbero sorti e un attrezzarsi sul piano della gestione di questi problemi a livello della violenza. E questo livello della violenza è stato progressivamente inserito all'interno della nostra forma organizzativa di Stato, di società, con una concezione basata sulla difesa rafforzata degli interessi di chi ha, a scapito degli interessi di chi nulla ha e quindi come tale non deve essere neppure persona. Interessanti, ad esempio, sono le teorizzazioni interessanti, disgustose, di Sartori, mi sembra che sia il politologo, che sostiene che la forma giuridica italiana dovrebbe negare esistenza giuridica all'immigrato, neppure porsi il problema di una limitazione di diritti, o posso io, negarne l'esistenza. Quindi la massima forma di nemicità, ecco, di antagonismo. E questa forma di inimicizia, ostilità, che poi sfocia nelle guerre, che sono la logica conclusione, come già prima Nicola sottolineava, noi la vediamo non solo nelle pratiche, ma anche nelle forme di legge che assume la legislazione sugli immigrati. Noi vediamo la legislazione sugli immigrati a partire da quella del centro-sinistra, dalla legge turco-napolitano, che ad esempio nel suo primo articolo afferma che la legge medesima non si applicherà qualora ci si trovi in una situazione di stato di guerra. Quindi è un'affermazione assolutamente pleonastica, inutile, perché questo è di ogni legge, il dover subire eventualmente le interferenze di un fatto bellico. Guarda caso, parlando degli immigrati, della legge sugli immigrazioni, si sente il dovere o una sorta di lapsus, una cosa che non si doveva dire, che viene detta, che l'altro modo di gestione che c'è sullo sfondo è quello della guerra. E forme che si legano alle modalità operative degli eserciti e degli stati belligeranti sono ad esempio le forme di gestione attraverso i campi di detenzione. Campi di detenzione che sono slegati da ogni forma giuridica tradizionale occidentale, legata cioè alla commissione di reati, ma esclusivamente legata alla estraneità alla nostra comunità nazionale e alla comunità nazionale allargata, cioè alla CEI. E embrionalmente si introducono anche nel nostro ordinamento, quindi intaccandolo anche sul piano ideologico e culturale, mettendo poi quelle basi, o meglio riconoscendo quel fondo di razzismo che vengono poi esaltati sul piano dei media, delle componenti razziali, costruendo delle figure di reato che valgono solo per chi non è della comunità europea. Un esempio: chi è della comunità europea può non avere documenti di identità. Se uno è un extracomunitario, in base alla legge turco-napolitana, non ha con sé, oltre il resto di soggiorno, il passaporto, un documento di identità, commette un reato contravvenzionale punito con pena detentiva. D'altra parte, questo lavorio e questa preparazione di un sistema organizzato a fortezza e di esclusione nei confronti di questo nemico già individuato non è un fatto solo italiano, è un fatto che ha radici sul piano europeo. Non vi annoierò, ma mi limito a citare la convenzione applicativa degli accordi di Schengen dell'83, la convenzione applicativa del 90 in materia proprio di libera circolazione, dove si insiste ripetutamente su l'individuazione dei requisiti per ammettere dentro la fortezza soltanto chi non sia pericoloso per l'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per le relazioni internazionali di uno degli stati facenti parte della comunità, laddove si coordina e si prevedono attività comuni di polizia a livello interstatuale per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne. C'è anche questo linguaggio un po' da film fantascientifico, le frontiere esterne, le frontiere dell'impero, mi viene in mente anche il deserto dei Tartar. C'è l'impegno dei vari stati che firmano questa convenzione a adottare delle legislazioni sul piano del respingimento alle frontiere, di coloro che si presentano alle frontiere non in regola con i permessi di soggiorno. E ovviamente c'è la componente tecnologica che prevede una esaltazione del sistema di informazione Schengen, cosiddetto, che questo deve essere enorme computer nel quale vengono immessi anche tutti questi dati concernenti il problema del controllo delle frontiere, quindi dell'immigrazione, della valutazione di pericolosità o meno dei soggetti che cercano di entrare in Europa. Questa componente militare, la chiamo così, si introduce poi anche nella legislazione ordinaria, sempre sì, con piccoli passi. Voglio fare un esempio: nel pacchetto sicurezza approvato nel marzo 2001 si prevede l'intervento dell'esercito coordinato dai prefetti insieme ad altre forze di polizia, bla bla bla, per la tutela degli obiettivi sensibili, cosiddetti, che è quello a cui stanno ricorrendo adesso chiamando i militari a difesa degli acquedotti, delle centrali elettriche e così via. Bene, questi militari, di cui si ribadisce che non sono polizia giudiziaria, rimangono dipendenti del Ministero della Difesa o più del Ministero dell'Interno attraverso questura e prefettura, hanno il potere di trattenere e fermare soggetti sospetti e veicoli sospetti per un tempo che si presume breve, che però non è definito nella sua dislocazione, perché si dice li possono trattenere e fermare fino a che non interverrà un agente di polizia giudiziaria, quindi è un termine incerto nella sua durata. D'altra parte, e questo è rilevante secondo me sul piano anche dell'immaginario, dei valori simbolici, nel disegno di legge Bossi-Fini, ulteriormente peggiorativo della turco-napolitano, che però ha le sue premesse lì dentro, si prevede ad esempio con funzioni ispettive e di polizia preventiva in relazione sempre all'immigrazione, espressamente delle navi da guerra, si usa espressamente questo termine, le navi da guerra, che possono al di fuori delle acque territoriali compiere attività ispettiva di perquisizione e eventualmente di sequestro delle navi che si sospetti possano portare degli immigrati verso l'Italia. Allora, secondo me, Genova, di cui già Nicola ha parlato, non ci cade addosso all'improvviso nelle sue forme di repressione di un movimento vasto e che si muove nelle sue articolazioni, nelle sue criticabilità comunque, però su posizioni che sono divergenti, incompatibili con questo assetto di gestione del paese ricco, della fortezza europea ad esclusione di tutti quanti gli altri, si colloca lì dentro, su queste premesse, con una forzatura ulteriore, che secondo me ha natura di sperimentazione di una repressione che vada all'essenza, alla radice del rapporto di nuda forza che c'è e che poi costituisce l'intima essenza dello Stato e del diritto, che è quello del rapporto fra cittadino, individuo, soggetto e forza di polizia, al di fuori di ogni mediazione, mistificata o meno, dell'apparato giudiziario. Cioè quello che si è vissuto a Genova, ad esempio la perquisizione, chiamiamola perquisizione, l'eduzione da squadroni della morte alla Diaz, era questa forma di sperimentazione, ma anche lì non si può cadere poi nella trappola giurisdizionalizzante della ricerca della responsabilità individuale. Cioè, su questo c'era stato tutto un ampio disegno articolato nella preparazione precedente, nel liberare le carceri di Pavia, di Alessandria, di Brera, nella preparazione degli ospedali, in tutto questo, che mirava a questa cosa. Né è pensabile che Bolzaneto sia stata attrezzata all'insaputa dei vertici del Ministero di Grazia e Giustizia per quanto riguarda i GOM, che fra l'altro sono una creazione anche questi, se non ricordo male, di Diliberto, nella gestione di Caselli come direzione dell'amministrazione penitenziaria. Ecco, tutto questo quindi ha costituito questa forma e quindi ingresso di una modalità di guerra, perché già come diceva prima Nicola, c'era questo aspetto non di disperdere ma di colpire, di esercitare violenza, di ammaestrare con la violenza, dopodiché di dare l'ulteriore punizione ai fermati e agli arrestati. E questa è una logica militare, logica militare che però si lega e interferisce col giudiziario ancora una volta, perché non è vero che il mondo del diritto, il mondo dell'apparato giudiziario sia qualcosa di asettico, di neutro e che effettivamente garantisce. Sicuramente è meglio, a mio giudizio, vivere in uno Stato in cui ci sia una magistratura indipendente dal potere esecutivo e che è in grado di regolare certi conflitti e di intervenire. Però quella magistratura sarà una forma di garanzia e un terreno di azione sul quale intervenire, ma non è certo il presidio delle libertà quella magistratura, perché anzi è uno dei pilastri che reggono l'intero meccanismo. E noi, ad esempio, su Genova questa interferenza la vediamo nel decreto della Procura della Repubblica di Genova, che vieta a priori e in modo indiscriminato la possibilità di colloquio fra gli arrestati e gli avvocati fino a che non verranno portati in carcere. Questo, chiunque si muova e abbia rapporti con le forze di polizia sa benissimo che cosa vuol dire consentire questa zona franca, questa zona buia. E allora la Procura della Repubblica di Genova, ad esempio, che poi si ammanta di forme di garanzia perché incrimina, fa i discorsi dell'inchiesta su quelli che sono intervenuti la Diaz, a Bolzaneto, ma in realtà questi stringi non conclude assolutamente nulla, se non il precostituire già gli architravi che reggeranno l'edificio della soluzione per legittima difesa dell'omicida di Carlo Giuliani, ecco, ha al suo interno già questa preparazione di Bolzaneto e delle torture che lì sono state fatte. Quindi io penso che ci sia un elemento di sviluppo della logica di guerra e della caduta delle garanzie dentro la situazione interna in Italia, che ha poi dei passaggi ulteriori per queste strane connessioni. Dopo Genova succedono le due torri e il Pentagono, e da questo si innesta una nuova fase. E anche su questo mi veniva da fare una riflessione. Dico, chiunque l'avrebbe potuto capire, ma noi stessi secondo me lo potevamo sapere, lo sapevamo probabilmente. C'era la canzone di Pinelli, mi ricordo, che diceva: prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli fa ricordare. Allora, non è pensabile che non si sapesse, ecco, chi era attento, che il far marcire, e anche se è una brutta parola per quanto riguarda la situazione palestinese, non mi piace, comunque il consentire il massacro dei palestinesi così a lungo, la non risoluzione del problema, il mantenere un embargo all'Iraq che porta a milioni, a 1,5 milioni di morti, a uno stato di distruzione di uno stato, un aumento della mortalità infantile pauroso, una diminuzione della vita media così come è stato, una continua umiliazione dei paesi arabi, era evidente che qualche cosa, a un certo punto, con forme più o meno deviate rispetto al prevedibile, al pensabile o al condivisibile, si doveva esprimere in qualche modo. Bene, io sono convinto che il disegno della guerra permanente, al di là poi degli aspetti dietrologici, gliel'hanno fatto fare, ci sono coinvolti i servizi, sono stati loro medesimi che hanno lo stato, che è un aspetto nel quale io non entro, perché mancano gli elementi, a mio giudizio. era comunque prevedibile che succedesse e questi erano attrezzati alla risposta. E questa risposta è questa nuova forma di guerra che ancora una volta vede l'intersecarsi di livelli differenti. Abbiamo il livello dei bombardamenti, dei massacri, delle bombe da 7 tonnellate, probabilmente delle bombe aerosol che bruciano nel raggio di non so più quanti centinaia di metri tutti presenti. Abbiamo poi il livello delle operazioni coperte, che sono terrorizzate e rivendicate. Cioè, una volta c'era un pudore da parte degli stati, non, lo facevano ma non lo dicevano. Adesso dicono il nostro obiettivo è uccidere questo e quest'altro e chissà quanti altri. C'è il discorso delle azioni giudiziarie nei confronti di terroristi o cosiddetti tali. E c'è poi l'aspetto della produzione normativa, che si adegua alla guerra e che diventa produzione di norme di guerra. Ecco, io su questo ovviamente non ho avuto modo di documentarmi particolarmente, se non oggi c'è sul manifesto di oggi un ampio articolo che dà le notizie che si possono sapere su questa storia dei tribunali speciali americani. L'elemento significativo secondo me è che questa direttiva si applica non solo a sospetti terroristi o fiancheggiatori, ma anche a chiunque, virgolette, a cui sia interesse degli Stati Uniti applicare questo decreto. E questo è assolutamente la sua extraterritorialità, nel senso che possono intervenire dagli Stati Uniti e fuori dagli Stati Uniti, l'unicità del grado di giudizio, la non pubblicità del processo, le non garanzie per i diritti di difesa, la differente valutazione delle prove rispetto ai processi ordinari. Abbiamo poi gli aspetti in Gran Bretagna, dove a quanto avevo letto, mi sembrava di capire, questo è anche interessante sul piano di quanti si pongono il problema della tutela del diritto. Il diritto si cambia, si modifica. Loro propongono un intervento correttivo della situazione giuridica sul piano europeo che segue delle forme procedurali dignitose sul piano formale, perché prevede la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quella che la Corte a Strasburgo prevede nel suo articolo 15 la disapplicazione delle norme nel caso che sia dichiarato lo stato di emergenza. Tra le norme della Convenzione Europea c'è quella che ogni arrestato deve essere condotto in tempi ragionevoli davanti a un giudice di questo tipo. Il Partito Laburista presenta questo disegno di legge che dice: noi dichiariamo lo stato di emergenza, applichiamo l'articolo 15 che disapplica l'articolo 5 e facciamo la detenzione per sospetto per almeno 6 mesi di tutti quelli che possono essere terroristi. Questo al momento sono proposte inglesi. Vedremo se ci saranno sviluppi in Italia, dove pur qualcosa è successo anche in Italia. C'è un'interessante produzione legislativa, ad esempio, anche sul piano del congelamento dei beni dei talebani, anche per l'utilizzo del linguaggio, perché a me è stupito leggere, ad esempio, che il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione, vista la risoluzione 1333-2000, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei talebani dell'Afghanistan. Cioè, usata testuale, si richiamano questi articoli del regolamento CE che sono tutti calibrati in questo senso, il Comitato per le Sanzioni contro i Talebani, eccetera, eccetera, dove c'è questa produzione legislativa che non è contro uno Stato, non è contro figure criminali, ma è contro una formazione politico-sociale, ideologica, religiosa, non lo so. È particolarmente interessante secondo me questo aspetto. Ma probabilmente più interessante è poi il decreto legge che è già entrato in vigore, questo credo il 19 ottobre sia entrato in vigore, che prevede nuove figure incriminatrici per il cosiddetto terrorismo. Noi conosciamo... C'era il vecchio 270, che era la vecchia associazione sovversiva fatta nel codice Rocco per colpire massimalisti, comunisti e anarchici. Tra l'altro è anche interessante che ci fu un decreto luogotenenziale del 44 che dispose l'abrogazione di tutte le norme che erano apposte a tutela delle istituzioni fasciste. E le prime applicazioni di questo decreto legislativo luogotenenziale che diede la Corte di Cassazione furono nel senso che il 270 era una tipica norma a tutela delle istituzioni fasciste e quindi come tale doveva intendersi abrogato. Dopodiché il 270 è diventato il cavallo di battaglia, fra l'altro, dei governi dell'emergenza dell'unità nazionale che hanno prodotto il 270 bis, che è la selezione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e adesso abbiamo il 270 ter. Il 270 ter che prevede che chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono, non che effettuano, che si propongono il compimento all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da 5 a 10. Allora, visto che per i semplici partecipi del 270 ter si prevedeva la reclusione da 5 a 10, perché fare un trattamento deteriore perché è colpevole di soltanto nel 270 bis? Nel decreto aumentano le pene anche per il 270 bis, che erano da 4 a 8, e le portano da 5 a 10, per cui adesso è più conveniente far parte della banda armata che non di un 270 bis, perché la banda armata è da 3 a 9 e il 270 bis è da 5 a 10, quindi c'è più convenienza, paradossale, no? Non se ne sono resi conto che cosa faranno adesso sulla banda armata. Dopodiché introducono la nuova figura dell'assistenza agli associati, e anche questa è fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. Quindi non c'è problema di elemento soggettivo, c'è cioè di intenzionalità. Se fuori del caso di concorso del reato o di favoreggiamento, che vuol dire consapevolmente ti aiuto, chiunque dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione, ti do il telefonino, non lo so, a taluna delle persone che partecipano, ovviamente al 270, al 270 bis, al 270 ter, è punito con la reclusione fino a 4 anni. Quindi ci sono queste previsioni. È stabilito un aggravante generale, come era il vecchio articolo 1 del decreto Cossiga, che era l'aggravante della finalità del terrorismo, adesso c'è l'aggravante della finalità del terrorismo internazionale. Dopodiché ci sono interessanti innovazioni sul problema delle attività sotto copertura, che valgono ovviamente anche queste per quanto riguarda sia il 270, 270 bis, 270 ter, approfittano per rifare, che vuole dire questo, che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono ed occultano denaro, armi, documenti, beni, ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza e ne consentono l'impiego. Cioè danno l'impunità a chi si infiltra in queste organizzazioni senza commettendo reati di ricettazione, favoreggiamento, detenzione di armi, procacciamento di armi, detenzione di armi clandestine e così via. Tutto questo ovviamente è un'azione, a mio giudizio, abbastanza pericolosa, che si aggancia a una estensione di norme in precedenza valevoli solo per la mafia, che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali preventive, cosiddette. Fino ad oggi non era possibile essere formalmente, poi magari ti intercettavano comunque, però non poteva essere fatto, solo se tu eri indagato per qualche reato. Adesso invece la norma dice che quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di quell'articolo 407,2 lettera A, che sono quelli i soldi di cui parlavamo, è possibile richiedere al procuratore della Repubblica queste intercettazioni, che possono durare per un massimo di giorni 40, prorogabile una sola volta per giorni 20, e non possono avere valore di prova, però possono servire per proseguimento delle indagini, per mappare situazioni, ambienti e così via. E questo ovviamente con un'addizione di questo tipo: quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti, ovviamente questo può essere necessario in ogni ambito e in ogni dove. Dopodiché si estendono e si prevedono le misure di prevenzione, i famosi soggiorni obbligati, divieti di soggiorno, delle misure antimafia, anche la commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo me c'erano già per il terrorismo interno. Adesso si elimina, si estende la violazione dei diritti della difesa attraverso le cosiddette videoconferenze, cioè tu non sei neanche più portato al processo, ma ti sentono in videoconferenza dal carcere dove stai, anche per questi tipi di reati, e viene abrogata quella norma che prevedeva che queste disposizioni fossero a tempo e dovessero finire entro il 31 dicembre 2002. Questo l'hanno abrogato, per cui il termine del 31 dicembre 2002 non c'è più. In più è anche interessante che per quanto riguarda la procedibilità dell'incriminazione per il terrorismo internazionale, l'associazione con finalità di terrorismo internazionale 270 ter, è prevista la necessità dell'autorizzazione a procedere da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, il che vuol dire che è l'esecutivo che decide quando si deve procedere per un 270 ter, il che vuol dire che se l'associazione con finalità di terrorismo internazionale è fatta tutta da gente sotto copertura, o che so io, o da qualche stato che ti sia amico, il Ministero di Grazia e Giustizia non dà l'autorizzazione a procedere, tu fai tranquillo dove ti pare. Questo è abbastanza interessante. Allora, questo aspetto, no, del militare giudiziario che si intrecciano da una componente giudiziaria dominante a delle forme militari che poi si insinuano e diventano allora volta dominanti, c'è poi un andare di pari passo col giudiziario attraverso la produzione legislativa e attraverso queste forme nuove di repressione. E ad esempio, qui sempre sotto l'aspetto della riflessione, vedevo questo articolo di Domenico Gallo oggi, che è molto acuto, secondo me assolutamente in buona fede, e coglie nel segno quando dice: qui ci troviamo di fronte più che a una struttura giudiziaria, ad uno strumento per la prosecuzione della guerra con altri mezzi. È vero, però dico che poi forse c'è un peccato di ingenuità nel rivolgersi come a una panacea, a una risoluzione di questi mali, alle precedenti convenzioni di diritto internazionale, al patto internazionale sui diritti politici e così via. Tutto questo senza tener conto che il diritto vive questa interna contraddizione di essere sia terreno di idealità, ma anche una idealità che si innestano poi sulla natura intima del diritto, che è quella di essere strumento di repressione. Addirittura la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede al suo interno la possibilità dei campi di detenzione, perché prevede espressamente la detenzione di coloro che non hanno commesso reato, che sono in attesa di espulsione. Quindi non è che il diritto internazionale è meglio che sia migliore di questo attuale, però sicuramente non può risolvere i problemi. E ritornando rapidamente alla problematica del giudiziario, perché io vedo che ancora una volta c'è molto dentro le persone questo aspetto qui: se ci fosse più rispetto del diritto, se ci fossero i giudici che possono intervenire, bla bla bla, le cose andrebbero meglio. Direi, attenzione, dico, una riflessione: quando mai, dico io, effettivamente l'apparato giudiziario ha costituito un valido deterrente per l'instaurazione di qualche regime autoritario, per qualche rottura della legalità costituzionale o così via? Secondo me non ha mai costituito come apparato. Saranno stati dei singoli soggetti, persone validissime, stimabili, che si sono opposti, ma sul piano degli interventi, io ho qui alcune chicche. Non so, l'archiviazione da parte del Collegio per i reati ministeriali di D'Alema, denunciato per i bombardamenti sulla Serbia, là dove si dice che diavolo si vuole, dicono questi giudici, l'intervento non poteva non comportare l'ingresso di forze militari alleate nell'ambito dell'organizzazione NATO nel territorio della predetta regione, cioè nello spazio di sovranità della Repubblica Federale Jugoslava, ed altresì l'impiego delle forze armate della Repubblica in una prospettiva di guerra offensiva.
In compenso abbiamo la condanna per aver detto D'Alema servo a sette mesi e mezzo.
Dopodiché si dice: ma la denuncia è anche per strage, ma viva Dio, strage, che sarà mai? Non è fondato il reato di strage, essendo tale fattispecie non ipotizzabile, neppure in astratto, data la sua incompatibilità con il carattere bellico delle operazioni militari. È chiaro che le operazioni militari sono costituite da stragi, però non costituiscono reato. E quanto riguarda l'articolo 11 della Costituzione, è irrilevante. Irrilevante inoltre la questione della pretesa violazione dell'articolo 11 e delle fonti di diritto internazionale, la quale potrebbe in ipotesi dare luogo soltanto alla responsabilità politica del governo. Nel frattempo la procura di Pordenone, nella cui competenza territoriale c'era la base di Aviano da cui partivano questi aerei, ti fa gli ordini di custodia cautelare per quelli che avevano cercato di fare un piccolo botto e non si erano neanche riusciti, avevano danneggiato dei macchinari dell'impresa edile che lavorava all'allargamento della base di Aviano, motivando sul fatto che, dunque, cosa dice? Appiccare un incendio che può mettere nei confronti della NATO delle user force, delle imprese che a vario titolo lavorino per conto di tali istituzioni militari, col fine dichiarato di combattere con la violenza le scelte di politica internazionale dello Stato, alleanze politico-economico-militari che democraticamente lo Stato italiano ha scelto nel corso del tempo, aderendo alla NATO e consentendo agli alleati di adoperare il proprio territorio per installare i basi militari, costituisce il 270 bis, che abbiamo visto questa cosa qua, no? E d'altra parte la magistratura è sempre pronta a muoversi anche all'interno di questo diritto bellico. Mi ricordo ai tempi dell'Iraq, venne uno da me, perché la Procura della Repubblica di Mantova, lui era sul fiume, doveva girare un documentario, girando questo documentario c'era un ponte normalissimo sul Po che attraversava il Po, era stato fermato, perquisito e indiziato del reato previsto e punito dall'articolo 243, che voleva intelligenza con il nemico, vuol dire che era stato incriminato, per subito pronti quindi a muoversi. Allora la magistratura si muove dopo, quando eventualmente cambiano i rapporti di forza, quindi non è un baluardo, ma è uno strumento che si muove a seconda dei tempi. Anche lì, se noi pensiamo al 64 tentato Molpe De Lorenzo, il piano solo, non è successo assolutamente nulla più o meno sul piano giudiziario. 1969 tentato Golpe Borghese, 74 la Rosa dei Venti e il generale Miceli, non hanno dato esiti giudiziari, ma è comprensibile, non è che io me ne lamenti o me ne stupisca. Adesso su Piazza Fontana, vabbè, diventa sfumata nel tempo, ci sono state tutta una serie di campagne politiche e poi, secondo me, diventa assolutamente irrilevante e secondario un'azione giudiziaria sul piano di una vecchia strage occultata, della vecchia strage di Stato, occultando le responsabilità tra l'altro dello Stato, perché sfuma questo essere di Stato, nel momento in cui lo Stato rivendica le sue stragi. Le stragi che compie non sono più stragi attribuibili a servizi cosiddetti deviati, ma sono stragi che lo Stato si fa e si gestisce in prima persona. Ecco, il panorama che io vedo è questo, e le cose che mi venivano in mente parlando di questi temi erano queste, e adesso ho parlato anche troppo.
Vi ricordo che se qualcuno vuole fare domande, qui c'è il microfono a disposizione, lo prende e può parlare.
Morto dopo Genova e quindi in conseguenza di La Spezia, e credo che parecchi di noi non ne sapessero nulla, e vorrei capire come mai non lo sappiamo. Voglio capire se c'è una qualche censura.